Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Cola Grande, placet mihi vobis anca audizionem latine redditam prebere. Ben trovati all'ascolto da Fabio Cola Grande, questa è la 179esima puntata di Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesiae, la nostra trasmissione settimanale dedicata ai cultori della lingua latina, che va in onda subito dopo il nostro notiziario in lingua latina Hebdomada Pape, ed è proprio dedicata a chi ama il latino, a chi vuole approfondire la conoscenza di questa lingua, a tutti coloro che ancora oggi utilizzano il latino per entrare in dialogo con gli autori del passato, non solo quelli dell'età classica, ricordiamo anche quelli dell'età medievale, rinascimentale, agli autori cristiani. E crediamo che conoscere il latino soprattutto poi ci aiuta a conoscere la nostra lingua. E io saluto subito la collega che conduce e realizza con me questa trasmissione ormai da molti anni, Maria Milvia Morciano. Ciao Maria, grazie per essere con noi anche oggi.
Ciao Fabio, possiamo dire buon anno?
Possiamo dire buon anno, anche se non sappiamo quando andrà in onda questa trasmissione, ma credo proprio andrà in onda quando il 2025 sarà già iniziato. Quindi buon anno ai nostri ascoltatori e lasciamo la possibilità di fare un bel augurio di buon anno anche al nostro ospite di questa mattina, Monsignor Waldemar Turek, responsabile dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Buon anno, Don Turek.
Grazie de salutazione, grazie de invitazione, libenter utor hac occasione ut omnibus auscultatoribus stationis radiofonice Vaticane, optimum annum jubilarem ex corde meo ex opta.
E dunque andiamo in onda in questo giubileo 2025. Qualche puntata fa discutevamo se è più corretto dire jubileus o jubileum. Lei ci spiegava che proprio nella tradizione vaticana ormai si usa il termine jubileum. Abbiamo parlato anche del termine pellegrino, del termine speranza, tutte parole insomma che hanno una etimologia latina interessante. Abbiamo anche detto che il giubileo che sta portando molti pellegrini qui a Roma potrebbe essere l'occasione anche per le guide turistiche o per noi giornalisti che facciamo divulgazione per tornare a spiegare alcune epigrafi latine, alcune citazioni latine.
Certo, una tradizione molto ricca e molto lunga. Sappiamo che finora nella liturgia, anche in questi momenti un po' particolari, viene usata la lingua latina, alcune espressioni che fanno parte proprio della nostra tradizione e che vengono usate in determinati contesti, e quindi per nessuno una sorpresa è che in questi momenti la lingua latina sia usata e che esprima proprio alcuni concetti che sono usati da tanto tempo.
Andiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina. Noi traduciamo dal latino in italiano uno dei tweet di Papa Francesco che troviamo sul suo account Twitter, account X, ormai si deve dire, in lingua latina, @pontifex_ln. Il Papa ha account su X in diverse lingue, c'è anche la lingua latina, e noi vi traduciamo un tweet del 9 dicembre 2024.
Tot bella quae aviditas opum et pecunie concitat economiam armatam fovent, quae in constantiam postulat et corruptionem. O scandalum et simulatione improbitatis, multi enecantur, dum florent lucra, quae violentias et mortem pariunt.
Qui Papa Francesco torna su uno dei temi forti del suo magistero, la condanna delle guerre, come facevano i suoi predecessori fin da almeno Benedetto XV. Tante guerre alimentano un'economia armata che esige instabilità e corruzione, e ricorda il Papa che le guerre sono scatenate dal aviditas opum et pecunie. Quindi, Monsignor Turek, dall'avidità di...
Allora, qui abbiamo questo termine che viene usato usato in latino classico piuttosto spesso ops opis, che vuol dire mezzi, ma poi anche ricchezze, mezzi, ricchezze, quindi aviditas di mezzi, di ricchezze e pecunie e di denaro. Questa, secondo il Santo Padre, è proprio la causa principale di tante guerre che avvengono purtroppo anche nei nostri tempi. Poi abbiamo questa espressione che forse non si trova dagli autori classici, economia armata, alcuni anche pronunciano economia, dipende un po' se prendiamo in considerazione la pronuncia greca o quella latina, allora possiamo anche dire economia armata, e forse questo non lo troviamo dagli autori classici, però il concetto è molto attuale, un'economia armata che esige instabilità e corruzione, inconstanzia et corruptio. Poi abbiamo la seconda parte di questo tweet, o scandalum et simultationem probitatis, qui adoperiamo il caso accusativo, e poi di nuovo la terza parte, multi enecantur, cioè molti vengono uccisi dum florent luc, mentre gli affari che provocano violenze e morte prosperano. Qui abbiamo il vocabolario piuttosto classico, violentia, violentiae, mors mortis, poi il verbo alla fine della frase pario, parere, cioè partorire, generare.
Mi colpisce che questo tweet, Monsignor Turek, la parola italiana ipocrisia viene tradotta con due parole latine, no?
Sì, la parola ipocrisia è la parola di origine greca, se la vogliamo dire in latino forse si potrebbe trovare qualche parola, qui invece è simulatio probitatis. Probitas probitatis è un termine molto importante in latino, esprime il concetto molto positivo, però se
fingersi probi,
ecco, e se io però aggiungo simulatio vuol dire che c'è qualcosa che non va, e quindi abbiamo questa espressione per esprimere il concetto di ipocrisia, simulatio probitatis, se vogliamo dire anche simulatio bonitatis, simulatio veritatis, tutto ciò che non è in fondo bene, verità, ma è solo simulazio.
E andiamo ad aprire il lexicon Recentis Latinitatis per la rubrica dedicata ai neologismi latini, le parole latine create nella modernità. Non so quante persone spediscono ancora le lettere cartacee o spediscono le cartoline, ho amici che ancora spediscono cartoline, amano riceverle, però insomma diciamo che questa persona non solo ti porta a casa le lettere, le cartoline, ma ti porta anche le bollette, no? Insomma, stiamo parlando dei nostri amici, dei nostri amici, teniamoci buoni, postini.
In latino tabellarius.
Perché tabellarius?
È perché abbiamo la parola tabella, tabelle, che ha vari significati in latino, piccola tavola, ma anche lettera, perché ovviamente gli antichi romani non avevano la carta come noi l'abbiamo e quindi scrivevano alcune cose su una specie di tavola. E allora da questo è nato questo termine tabellarius per esprimere in pratica il concetto di postino. Mi ricordo che ancora molti anni fa, quando scrivevamo alcuni articoli in latino per la rivista Latini, veniva adoperata l'espressione epistularum commercium, cioè la corrispondenza, epistularum commercium. Lì in un certo momento volevamo usare anche questo termine tabellarum commercium, però dico, chi capirà oggi tabellarum,
certo,
commercium,
certo.
Quindi abbiamo usato epistularum commercium, ma in fondo si tratta della stessa cosa, del materiale.
E veniamo al gergo ecclesiale. Andremo in onda probabilmente con questa trasmissione nel mese di gennaio, che è il mese della Epifania, che è una parola dunque che fa parte del gergo ecclesiale, Maria, che ovviamente ha origine greca.
Sì, da Epifaneia,
che significa letteralmente questo, insomma, molto spesso i sacerdoti lo ricordano nelle omelie del giorno della Befana, come lo chiamiamo a Roma.
Sì, abbiamo o la forma del sostantivo o la forma del verbo, quindi o abbiamo epifaino, allora mi rendo noto, mi manifesto, o epifaneia, che vuol dire appunto manifestazione, e quindi in fondo questo termine classico che poi nella letteratura cristiana è stato usato per esprimere questo concetto di Gesù che si manifesta ai re e si manifesta al mondo.
Ed è anche un nome, Epifanio, no?
Certo, certo, c'era un importante autore cristiano, Epifanio di Salamine, che era importante dal punto di vista teologico, teologico, ma anche dal punto di vista della liturgia. Ha lasciato alcune descrizioni dei riti, delle cerimonie del suo periodo.
Quindi Befana deriva dal verbo,
certo, greco. Befana, qui allora bisognerebbe fare tutta la descrizione di questo processo, come Epifaneia diventa Befana. Io, se mi permettete, allora menziono qui il nome di un certo professore Bracchi, un alto salesiano che era specialista proprio nelle etimologie classiche, e quindi lui descriveva varie tappe, come una parola tipo Epifaneia può diventare in un certo momento la Befana.
Un'anziana signora che consegna doni ai bambini, e poi insomma Befana viene usato anche per non fare un complimento a una signora. Chiudiamo con espressioni, proverbi e modi di dire. Questa è un'espressione che proprio affonda le sue radici nella storia del cristianesimo. Arriviamo al VI secolo, credo. La frase è?
La frase è non angli sed angeli.
E qui è un motto che addirittura si attribuisce a Papa San Gregorio Magno, il quale nel 574 vide dei giovanissimi angli inglesi che venivano schiavizzati a Roma e colpito da delle loro fattezze, anche da questo colore di capelli magari non così frequente in Occidente, chiese appunto da dove venivano, gli fu detto sono angli, e lui disse sì, non sono angli ma sono angeli, e da lì si dice che Gregorio ebbe l'idea, no, di evangelizzare la terra da dove venivano questi giovani.
Sì, si tratta proprio di un'espressione attribuita a Papa Gregorio Magno. Qui dal punto di vista grammaticale non è che possa aggiungere qualcosa, eventualmente si potrebbe dire, per chiarire meglio il concetto, non angli sunt set angeli, quindi non sono inglesi ma angeli. Però non è necessaria questa parola sum esse. Abbiamo quattro parole e il contenuto molto ricco. E sappiamo che Gregorio Magno fu un grande papa sotto molti aspetti teologici, pastorali. Non per caso viene chiamato Magno. Era romano, una persona molto colta. Un papa che è seppellito nella Basilica di San Pietro, quindi durante il Giubileo senz'altro tanti pellegrini andranno a pregare anche sulla sua tomba. Scriveva in un bellissimo latino. Molti specialisti del nostro secolo dicono che con la morte di Papa Gregorio nel 604 termina il cosiddetto periodo patristico, periodo di grande fioritura della letteratura, e Papa Gregorio Magno ha dato una sintesi del pensiero teologico, filosofico dell'antichità cristiana.
E questo è un aneddoto che ci racconta Beda il Venerabile, questo monaco e scrittore, anche lui anglosassone.
Nell'Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, quindi la storia della Chiesa presso gli inglesi.
E grazie a Maria e grazie a Monsignor Turek che ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa 179esima puntata di Anima Latina.
Grazie tante.
Omnes unius aestimemus assis, omnes unius aestimemus assis, vivamus meales viat quamemus rumores quae senus evereorum, omnes unius aestimemus assis, omnes unius aestimemus assis. Sia mille dende kentu, de mille altera de seconda kentu, de indusqua altera mille dende kentu, dami passia mille dende kentu, de mille altera de seconda kentu, de indusqua altera mille dende kentu, en cumilia multa fecerimus, e cumilia multa fecerimus. Dami passia mille dende kentu, de mille altera de seconda kentu, de indusqua altera mille dende kentu, dami passia mille dende kentu, de mille altera de seconda kentu, de indusqua altera mille dende kentu, en cumilia multa fecerimus, e cumilia multa fecerimus.
Amici di Anima Latina, ho
oggi, nella seconda parte della puntata, abbiamo al telefono un'archeologa che ci parla praticamente all'ombra del Colosseo, Astrid d'Eredità. Grazie Astrid di essere qui con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti e tutte.
Astrid d'Eredità è funzionario archeologo del Ministero della Cultura assegnata al Parco Archeologico del Colosseo, responsabile del sito istituzionale colosseo.it e dei social media nell'ambito del servizio comunicazione, relazioni con il pubblico, la stampa, i social network e progetti speciali e oltretutto cura anche la strategia e la comunicazione digitale. Con Astrid oggi parleremo delle iniziative del Parco Archeologico del Colosseo durante quest'anno giubilare. Astrid, prima di tutto definiamo brevemente una cosa che forse non tutti sanno: l'estensione del parco, cosa include oltre al Colosseo?
Beh, il Parco Archeologico del Colosseo prende nome dall'anfiteatro Flavio, quindi talvolta si pensa che sia circoscritto adesso, però comprende praticamente l'area archeologica centrale di Roma e quindi comprende il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e abbiamo anche, in quanto ente statale, la tutela su una serie di altre aree limitrofe come il Circo Massimo, i Fori Imperiali e tutta la zona insomma che si trova proprio attorno al parco archeologico.
Arriviamo alle iniziative per il Giubileo. È proprio storicamente molto legato all'anno santo, ma perché?
Beh, nel nostro parco ci sono tantissime chiese, anche se talvolta magari ad una visione superficiale, ad una passeggiata, questa cosa magari non è proprio così evidente. All'interno del parco, nel Foro Romano, c'è la chiesa antichissima di Santa Maria Antiqua e all'interno del parco stesso c'è la curia che fino al Novecento era la chiesa di Sant'Adriano e ci sono tantissime altre chiese, per esempio San Lorenzo in Miranda che si trova all'interno del Tempio di Antonino e Faustina, ci sono i Santi Cosma e Damiano che sono stati costruiti praticamente nel Foro della Pace e ce ne sono molte altre, perché c'è Santa Francesca Romana, detta anche Santa Maria Nova, perché fu chiamata così quando fu abbandonata e sepolta Santa Maria Antiqua, e ci sono poi San Bonaventura, Santa Anastasia, la chiesa ortodossa di San Teodoro, nelle vicinanze ci sono anche San Giuseppe di Falegnami, i Santi Luca e Martina, insomma è un panorama molto ampio di chiese che sono nate molto anticamente e ancora vivono all'interno del parco. Si pensi per esempio a San Sebastiano che, come San Bonaventura, è proprio all'interno del parco con le sue comunità monastiche.
E quindi la zona era anche visitata dai pellegrini che si recavano da San Pietro a San Giovanni in Laterano?
Sì.
Era proprio...
C'era assolutamente un passaggio da queste parti, sì, senza dubbio. Il passaggio che poi conduceva a San Giovanni in Laterano, che è storicamente la sede del Vescovo di Roma.
E c'erano anche ospedali, monasteri che si preoccupavano della cura dei pellegrini.
Della cura dei pellegrini, sì, perché poi chiaramente le condizioni di vita e di pellegrinaggio erano abbastanza diverse da quelle attuali, si restava in giro a piedi per diverso tempo, e era necessario avere delle cure, era necessario fermarsi, sostare. Adesso il turismo forse è anche un po' troppo mordi e fuggi, ecco, in questo senso, e quello sperimentiamo abbastanza. Invece all'epoca c'era una necessità di cura maggiore, anche perché tutto veniva effettuato per la larga parte a piedi, con grande sforzo fisico, molto maggiore di quello attuale.
Le iniziative previste sono davvero tante e tutte estremamente interessanti. Ne citiamo alcune?
Volentieri. Noi abbiamo iniziato su impulso della nostra direttrice, che è Alfonsina Russo, che attualmente è anche il capo dipartimento per la valorizzazione del Ministero, già dal 31 ottobre scorso, quindi abbiamo fatto una prima anteprima del Giubileo con delle conferenze dedicate a Richard Krautheimer e al volume sulle tre capitali cristiane, Roma, Costantinopoli e Milano, e abbiamo inaugurato proprio il 31 ottobre, un po' perché coincideva con l'anniversario della morte di Krautheimer, ma anche perché abbiamo celebrato la Notte dei Santi, che è un'iniziativa che abbiamo già fatto in altra circostanza qualche anno fa e che ripeteremo il 31 ottobre 2025 in collaborazione con Don Benedetto Toglia, che è il priore della Basilica di Santa Francesca Romana. È stata nel 2024 e sarà nel 2025 una suggestiva processione serale che abbiamo realizzato tra Santa Maria Antiqua e Santa Maria Nova, proprio all'interno del parco nel Foro Romano, con un successivo momento spirituale attuale nella Basilica, che è stato molto molto apprezzato dai partecipanti. Premetto che tutte le nostre iniziative sono gratuite, noi pubblichiamo le informazioni online e l'adesione è libera da parte di chi lo desideri, e tutte le nostre iniziative godono del patrocinio del Dicastero per l'Evangelizzazione, per il Dicastero insomma che sovrintende il Giubileo. Realizzeremo a livello digitale, visto che insomma lo nominavamo prima, il digitale, un video documentario su tutte le chiese del parco, che sarà distribuito in pillole quindi sulle singole chiese, e poi avrà una dimensione insomma unitaria. Realizzeremo delle rubriche social dedicate alle chiese del parco e a tutti gli elementi che possono essere in connessione con il Giubileo. Per esempio, sto preparando proprio in queste ore un approfondimento sulla porta della Basilica di San Giovanni, che, come forse alcuni sapranno, originariamente è stata realizzata per la Curia Iulia in età romana. Abbiamo realizzato una nuova pianta del parco, didattica, con indicazione del posizionamento di tutte le chiese, così per aiutare a conoscerle meglio, la pubblicheremo a breve sul sito colosseo.it, e all'interno dell'app ufficiale My Colosseum rilasceremo a breve un'audioguida tematica che si aggiunge ai nostri audioguide, che darà delle informazioni sulle chiese del parco e sarà liberamente fruibile da tutti, è tutto assolutamente gratuito, anche da chi non è visitatore del parco, cioè anche camminando in via dei Fori Imperiali ci sono i punti di georeferenziazione che consentono l'attivazione di queste informazioni. E ci sarà alla fine dell'anno, in autunno, una mostra diffusa dal titolo di Da Roma al Mediterraneo, via di pellegrini, papi e imperatori, e realizzeremo dei percorsi didattici poi per adulti e per bambini con il nostro servizio didattica, che è davvero molto attivo sul tema, proprio dedicati alla scoperta delle chiese del parco. Diciamo che sarà ampliato un progetto del servizio didattica che è già esistente, che realizza attività sulle 7 chiese del parco normalmente tutti gli anni. E poi una piccola sorpresa che insomma sarà presentata nei prossimi giorni: avremo un taccuino del pellegrino che avrà le descrizioni e le immagini di ciascuna chiesa del parco, quindi per noi è anche un impegno per far conoscere questo patrimonio che magari è noto agli archeologi, agli storici dell'arte, agli appassionati, e ci farebbe piacere farlo conoscere il più possibile anche all'esterno.
Ecco, infatti queste nuove tecnologie permettono una conoscenza non solo sul luogo ma anche in modo remoto. Su questo mi allaccio a una curiosità, perché la tua specializzazione è veramente particolare e questo dimostra che l'archeologo, il mestiere di archeologo, è sempre multiforme. Ti occupi di comunicazione,
sì.
È vero, noi sappiamo far tutto. Ti occupi di comunicazione e adotti sistemi moderni, digitali. Quindi quanto è importante saper comunicare in ambito archeologico in questo modo moderno, nuovo?
Beh, molto importante sia per la possibilità di arrivare a un pubblico sempre maggiore, ma è anche importante, una cosa a cui tengo molto, il cercare di veicolare informazioni corrette per contrastare il mare delle informazioni, delle fake news, no, di cui si parla, dal quale siamo praticamente sommersi. Purtroppo la facilità di comunicazione con i social ha dei pro e ha dei contro, e il contro è, tra le altre cose, è caratterizzato dal fatto che ormai qualsiasi cosa leggiamo online in prima battuta riteniamo che sia vera, e invece per il 98% dei casi non lo è, quindi ci sono un sacco di informazioni non corrette. Noi combattiamo, diciamo, questa tendenza sia a livello divulgativo, per cercare di informare in maniera corretta, di dare informazioni storico-archeologiche, artistiche, che siano utili, accrescano la conoscenza, ma anche cerchiamo di dare informazioni importanti ai visitatori. Noi abbiamo oltre 12 milioni di visitatori l'anno, questi sono i numeri dell'anno scorso, quindi riteniamo che sia importante adottare e utilizzare ogni giorno questi sistemi di comunicazione per supportare i visitatori nel corso dell'esperienza di visita. Prima dell'esperienza di visita, motivo per cui la nostra app è facilmente scaricabile, è gratuita e consultabile anche prima della visita, quindi come preparazione alla visita, che poi durante e anche poi successivamente, è utilizzabile anche senz'altro da parte delle scuole, che possono usarla come fonte di approfondimento nel corso delle attività in aula.
Grazie ad Astrid D'Aredità, funzionario archeologo, responsabile servizio cartografico e molto altro, ma lavora soprattutto nel parco archeologico del Colosseo. Grazie e a presto.
Grazie a voi.
Grazie dunque ad Astrid D'Eredità, archeologa del Parco Archeologico del Colosseo, che è stata con noi nella seconda parte di questa puntata. Un ringraziamento anche a Monsignor Valdemar Turek, responsabile dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine anche della 179esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito vaticannews.va e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis,
absit iniuria verbis,
ci sentiamo tra una settimana.
Salete.
Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesiae.